Buonasera a tutti, sono Francesca Morano, faccio parte del forum di giovani di Buon Abitacolo, con i quali abbiamo istituito questa web radio e a breve daremo il via ad una seconda puntata. Siamo stati fermi per circa un mese per motivi prettamente burocratici, in quanto, per chi non lo sapesse, abbiamo rinnovato il consiglio direttivo. Alcune persone sono rimaste dal precedente mandato, mentre alcuni sono dei nuovi acquisti. Il neo coordinatore è Andrea Orlando, che già da prima faceva parte del forum. E tra i consiglieri ci sono anche Federico Lapenta, Cristina Lombardi e la sottoscritta, che già da prima ne facevamo parte e ci siamo ricandidati. Tra le new entry invece abbiamo Martina Casalnuovo, Federica Cusato ed Eliano Labella. Oggi per questa nuova puntata abbiamo deciso di indagare un po' sulle tradizioni e sui culti buonabitacolesi, e a darci una mano è venuta una nostra cara amica che già da prima faceva parte del forum di Buonabitacolo. Prima era una tra i consiglieri del direttivo, ora invece partecipa all'assemblea, ma come sempre è disponibile ad aiutarci. Questa sera è venuta quindi a parlare con noi un po' delle tradizioni dei culti buonabitacolesi la nostra amica Michela Puppolo. Ciao Michela, grazie per essere venuta, e vorrei iniziare proprio da un argomento che abbiamo trattato qualche giorno fa, perché con Michela spesso ci è capitato di trattare la tematica culturale, tradizionale, religiosa di Buonabitacolo, perché Buonabitacolo, nonostante sia il paese più giovane tra quelli del Vallo di Diano, in quanto è stato fondato solo nel 1333, vanta comunque numerosi culti e tradizioni, soprattutto dal punto di vista religioso. Chi è di Buonabitacolo sa che in paese, nonostante sia un paese molto piccolo, anche dal punto di vista di estensione territoriale, in fondo conta di soli 15 km quadrati, ci sono numerosissime chiese, ogni chiesa ovviamente dedicata ad un santo, quindi il culto religioso da tempo anima Buonabitacolo, anche se sicuramente il culto che più unisce la popolazione buonabitacolese è quello per Sant'Elia e la Madonna del Carmelo, e di questo proprio Michela ci renderà noti di qualche particolarità.
Sì, buonasera a tutti, ciao Francesca, ciao a tutti. Come diceva Francesca, sì, ci siamo trovate varie volte a parlare in merito alle tradizioni sia laiche che religiose. Sono amante della cultura locale e quindi ho accettato di buon grado la richiesta di poter parlare di questo, insomma. Sant'Elia è il patrono di Buonabitacolo e viene festeggiato, come tutti sappiamo, il 20 luglio e il 16 dicembre. Il 16 dicembre, poiché in tale data, nel 1857, si narra che fu portato in processione per la prima volta come ringraziamento per il pericolo scampato a causa del terremoto che colpì vari paesi del Vallo di Diano e della Basilicata. Il culto di Sant'Elia è molto antico, insieme al culto della Madonna del Carmelo. Il santuario che oggi è dedicato alla Madonna del Carmelo in origine era invece intitolato a Sant'Elia, tanto che la zona del monte si chiama Costa Sant'Elia. E come dicevamo, successivamente il santuario è stato dedicato alla Madonna del Monte Carmelo. La devozione alla Madonna del Carmelo trova le sue radici nel lontano Monte Carmelo in Palestina. Qui, secondo la tradizione, si radunarono i primi eremiti devoti a Maria, e fu grazie a dei monaci basiliani presenti sul territorio valdianese che tale culto ebbe modo di sorgere proprio a Buonabitacolo. Le storiche notizie in merito al santuario risalgono al 1741 e la tradizione orale narra che vi fu un devoto alla Madonna, un devoto emigrante, il quale, prima di mettersi in viaggio per il suo ritorno in patria, fece un voto alla Madonna chiedendole di poter ritornare sano e salvo, e adempì a questo voto facendo una donazione con la quale si costruì poi l'altare del santuario della Madonna, come dicevamo. La festività in onore della Madonna del Carmelo originariamente ricadeva il 16 luglio, giorno della Madonna, Da un po' di tempo a questa parte, da molti anni, la celebrazione avviene il 19 luglio, unita a quella di Sant'Elia. La statua della Madonna, proprio in tale data, dopo l'ascesa dei fedeli al monte, viene portata in spalla in processione per giungere in paese. E durante il cammino di discesa, durante il tragitto, preghiere e canti accomunano giovani e anziani in un sentire tramandato, al tempo stesso entusiastico e sommesso. Emozionante è il momento in cui la statua della Madonna giunge ai piedi del monte, ove ad attenderla vi è la statua di Sant'Elia, che nelle sue fulgide vesti irradia gli astanti con la sua imponenza. Alla vista della Madonna i fedeli le si inginocchiano, alcuni rimangono in piedi, ma la maggior parte appunto le si prostrano, salutandole con l'usuale segno della croce, così consueto da apparire naturale.
Tra l'altro, mi aggiungo un attimo al discorso, Michela, il culto di Sant'Elia è molto particolare, ad esempio nel Vallo di Diano, se non ricordo male, siamo l'unico paese a venerarlo, ma in generale nel meridione è molto più frequente il culto mariano alla Madonna del Carmelo che quello a Sant'Elia.
Sì, sì, infatti siamo in pochissimi nel meridione e credo anche a livello nazionale a venerare un santo come
esatto.
Sant'Elia. Mentre molto più diffuso è il culto a Sant'Antonio. Sant'Antonio viene venerato a Buonabitacolo, ma anche in molti altri paesini del Vallo di Diano, e non solo. Viene venerato d'inverno il 17 gennaio ed estate il 13 giugno. Vi sono dei proverbi in merito molto, molto belli, per così dire. Tra quelli che maggiormente mi hanno affascinato è sicuramente quello che recita: a Sant'Antuono ogni gallina abbia a fa l'uovo. Letteralmente tradotto vuol dire: a Sant'Antonio ogni gallina inizia a fare le uova, inizia a deporre le uova. Quindi la cosa bella è che si concepisce il giorno di Sant'Antonio come propiziatore di tale grande ricchezza. Un altro proverbio recita: a Sant'Antuono maschere e suoni, poiché il 17 gennaio originariamente dava inizio a delle armoniose manifestazioni che appunto dal giorno di Sant'Antonio fino al giorno di Carnevale venivano ripetute poi ogni domenica, allietavano così i grigiori dell'inverno, le fredde giornate invernali. E particolare era la manifestazione dei frasaioli, ovvero coloro che recitavano motti e proverbi in dialetto, i cosiddetti
i frazzaioli, esatto.
Brava, sì.
Che erano solo uomini, tra l'altro, che vestivano anche però abiti femminili. Le donne,
sì,
non potevano partecipare a questo rito, quindi i panni femminili erano appunto vestiti
dagli
uomini.
Sì, vestivano in abiti femminili proprio per poter fare poi dei balli di coppia.
Esattamente.
E quindi dare avvio a questa manifestazione, insomma.
Anche se Sant'Antonio è spesso comunque raffigurato insieme ad un maialino, il famoso porchetto di Sant'Antonio, e questo però addirittura ci ricollega ad episodi che avvenivano in terra tedesca durante il Medioevo, quindi parliamo di circa un millennio fa e comunque in territori molto lontani dai nostri, in quanto ogni ospedale usava allevare un maiale. Sì, gli ospedali in Germania erano gestiti per lo più da monaci di Sant'Antonio, che quindi si occupavano anche di allevare questi maiali in modo tale da poter garantire alle persone più povere che erano ricoverate in ospedale o almeno ogni tanto un pasto di carne al posto dell'usuale segale. E tradizione dice che chiunque osasse attentare alla salute del maialino rischiava una maledizione da Sant'Antonio, anche perché questi maiali venivano allevati allo stato brado, quindi erano liberi di circolare per la città, nonostante le numerose lamentele dei popolani, però comunque c'era quasi quest'obbligo morale nel dover proteggere la salute del maialino. Poi Sant'Antonio, oltre al porchetto, è spesso raffigurato anche con altri animali, e questo però ci riporta ad una tradizione veneta secondo cui la notte del 17 gennaio gli animali iniziano a parlare. e quindi si consiglia a chi possiede stalle di non avvicinarsi perché rischierebbe la morte. Quindi il culto di Sant'Antonio comunque non è una cosa molto nostra, diciamo così, in quanto è un santo presente in tantissimi territori italiani, da nord a sud e addirittura anche in terra tedesca, se ci ricolleghiamo alla tradizione del maialino. E la differenza più che altro che si usa fare è che nel nord Italia Sant'Antonio appunto è Sant'Antonio, mentre in zona meridionale tendiamo a chiamarlo Sant'Antuono, proprio per distinguere questo senso di appartenenza in qualche modo. Infatti a Buonabitacolo, tra le innumerevoli chiese, c'è anche una cappella del XVIII secolo dedicata appunto a Sant'Antonio.
Tradizione protrattasi sino ad oggi vede giovani e meno giovani riuniti andare in giro per il paese nei giorni antecedenti il 17 gennaio per raccogliere la legna in modo tale da poter fare la sera della festa un grande fuoco, così chiamato nel gergo comune, il fuocarone da Sant'Antonio.
Sì, vero, ricordo anche con piacere questi momenti della mia infanzia, con la speranza di poter presto ritornare a fare questo fuoco nella strada di casa mia, nel cortile di casa mia, o semplicemente in piazza con altra gente. È comunque un momento di convivialità, di unione, ed è molto bello anche il fatto che solitamente gli anziani si riuniscono attorno a questo fuoco e raccontano molti detti popolari, molti proverbi, ma i cosiddetti cunti, insomma, dei racconti antichi. È sempre un momento di partecipazione, specie per noi più giovani, comunque conoscere qualcosa che ha a che fare con i nostri nonni o con persone ancora più anziane.
Sì, è un'occasione buona per rinnovare il senso di identità e appartenenza alla comunità, e quindi tramandare alle generazioni, attraverso appunto questi cundi, quello che un tempo appunto era la storia
dei nostri nonni. Esatto, quello che sì. Accadeva una volta, è sempre un bel momento di condivisione. Poi tra l'altro, Michela, se non ricordo male, il fuoco di Sant'Antonio veniva fatto anche nei pressi della fontana di San Donato. Non so se ti è mai capitato di vederlo in quella zona. Tra l'altro la fontana di San Donato è anche un punto di ritrovo per i buonabitacolesi, e anticamente, ho scoperto da poco tra l'altro, che anticamente veniva chiamata Fontana dei Francesi, in quanto nel 1495 circa, quando Carlo VIII arrivò in territorio valdianese, i suoi soldati trovarono una sorgente e perciò qualche anno dopo, a spesa della popolazione, venne costruita questa fontana per abbeverare gli animali e lavare i panni, fontana che tuttora permane nel paese ed è comunque attiva.
Sì, secondo la tradizione la statua di San Donato fu ceduta dal popolo sanzese ai buonabitacolesi Ponostuppi e Duro Fasuli, ovvero per circa meno di 10 kg di fagioli.
Vero.
E dunque tale statua fu trasferita a Buonabitacolo, ove fu edificata poi la cappella omonima.
Esatto, cappella che è stata costruita nel XVII secolo e dove ci sono anche delle reliquie del braccio del santo.
Sì.
Poi questa particolarità dello stupido di fasuli è una cosa che da tempo mi raccontano, ricordo che anche mia nonna me ne parlava e sembrava essere anche una cosa abbastanza folcloristica, quasi motivo di scherzo e di scherno tra la popolazione buonabitacolese e quella sanzese. Infatti tutt'oggi le persone più anziane ogni tanto ci scherzano sopra questa cosa, anche perché si diceva, non sappiamo se è vero, è comunque una cosa tramandata dalla tradizione orale, che a Stanza c'erano tantissimi santi e quindi
sì,
regalarne
proprio
uno
proprio per questo motivo, sì.
Esatto,
regalarne uno
non era un peso. Infatti in località San Donato di Stanza avvenne questo scambio, venne donato per un'esigua quantità di fagioli.
Sì, è nell'armadio reliquario della chiesa madre è custodito un braccio artistico che contiene le reliquie di San Donato, riferendomi a quello a cui avevo accennato prima.
Santo che tra l'altro, proprio come Sant'Elia, è una particolarità del territorio, in quanto nel Vallo di Diano viene venerato e festeggiato solo a Buonabitacolo e ad Auletta il 13 agosto. Comunque, con quest'ultima presentazione direi che abbiamo concluso. Ringrazio nuovamente Michela per l'aiuto che ci ha dato e per la disponibilità nell'aiutarci.
Io te e tutti.
Grazie di nuovo,
tutti
Michela.
Tutti i ragazzi del Forum dei Giovani, come sempre attivi e molto volenterosi.
Grazie. Poi ovviamente ci organizzeremo nuovamente per fare altro, perché comunque, come già accennato prima, spesso ci è capitato con Michela di parlare di culti e tradizioni bonabitacolesi, quindi sicuramente si potrebbe fare altro. E a tal proposito vi invitiamo a suggerirci qualche spunto per una puntata appunto sul tema, su questo tema. E inoltre, dato che Michela prima ha citato alcuni proverbi, alcune parole in dialetto, sì, viva, potete scriverci sui nostri canali social oppure tramite il nostro sito, che è www.forumgiovanibuonabitacolo.it. Potete scriverci, oltre a qualche spunto, anche delle parole tipiche di buon abitacolo, dei detti, dei proverbi, qualcosa comunque che possa richiamare questo senso di appartenenza tanto decantato nel corso di questo incontro e che appunto identifica buon abitacolo, insomma, non, magari non il solito grandi belli per cui tutti quanti un po' ci prendono in giro in qualche modo, perché ripeto, è una particolarità di buon abitacolo. E inoltre vi rinnovo l'invito a partecipare, non solo dandoci spunto, ma anche nell'eventualità vogliate partecipare con noi nella realizzazione di una puntata. Quindi invito che rivolgiamo alle associazioni, alle realtà associative presenti nel territorio, ma comunque a chiunque voglia esporre qualcosa, noi ovviamente siamo disponibili a prestare il nostro aiuto e il nostro supporto nella promozione di un'iniziativa o di qualsiasi altra tematica che vogliate trattare. Detto questo, vi salutiamo e speriamo di poter organizzare presto un altro incontro, magari con Michela, per continuare a parlare di buon abitacolo. Grazie mille e a presto, spero.